Partiamo subito da un'immagine abbastanza chiara. Pensiamo a un intero sistema sanitario che si regge su, diciamo, una complessa architettura finanziaria.
Dove ogni minimo errore medico può innescare richieste di risarcimento milionarie. Esatto.
Proprio così. E per ben 7 anni in Italia abbiamo avuto questa legge per gestire il rischio, la famosa Gelli Bianco, a cui però mancava il motore principale. Cioè, la legge c'era, ma non poteva funzionare appieno. Oggi, in questa nostra analisi approfondita dei documenti, esploriamo proprio il testo che ha finalmente acceso quel motore.
Parliamo del decreto ministeriale 232 del 2023.
Esatto, assieme alla giurisprudenza più recente. E la nostra missione oggi è capire come si ridisegnano le tutele per i pazienti e le responsabilità mediche.
Il che è un tema di strettissima attualità, considerando che il periodo transitorio di 24 mesi per l'adeguamento, si è letteralmente appena concluso. Parliamo del 16 marzo 2026.
Data cruciale. Per cogliere, insomma, l'impatto di questa scadenza odierna, dobbiamo tornare un attimo indietro, a quando il decreto è entrato in vigore, a marzo 2024.
Giusto.
Leggendo le fonti, emerge chiaramente che non è, sai, la solita circolare burocratica. È come aver costruito un'immensa rete di salvataggio. E la cosa sorprendente è chi viene coperto da questa rete, non solo il grande ospedale o il primario di chirurgia.
Ah no, l'ambito di applicazione è totalmente onnicomprensivo.
Cioè abbraccia le cliniche private, le RSA, i laboratori, fino al singolo infermiere, al biologo o al fisioterapista. Ma qui sorge un dubbio. Inglobare ogni singola figura in questo modo non rischia di appesantire tutto burocraticamente?
Il rischio di paralisi c'era tutto, però l'intento del legislatore era proprio non lasciare alcuna zona d'ombra. Se un paziente subisce un danno, deve esserci la matematica certezza che i fondi per risarcirlo esistano, sempre e comunque.
Chiaro.
Per raggiungere questo obiettivo, il decreto impone requisiti minimi inderogabili per le polizze assicurative, e poi c'è la disciplina per la cosiddetta autoritenzione del rischio.
Ecco, fermiamoci un attimo su questa autoritensione, perché suona un po' come un tecnicismo per addetti ai lavori.
Sì, lo è, ma è fondamentale.
In pratica, se una struttura decide di non usare un'assicurazione esterna, decide di pagarsi i danni da sola.
Ma imporre obblighi finanziari così complessi a tutti non sembra un onere insostenibile per i centri più piccoli, o di 2 anni, che è arrivato a compimento proprio in questi giorni?
Quindi non è stata una pausa passiva.
Assolutamente no. Le strutture non potevano semplicemente dichiarare «Ok, paghiamo noi in autonomia». Hanno dovuto creare meccanismi molto specifici. Il fondo rischi, ad esempio.
Conti blindati, praticamente.
Esatto. Conti dove l'ospedale deve accantonare fondi reali, basati su rigorose stime matematiche dei danni futuri. E in parallelo hanno dovuto istituire il Comitato Valutazione Sinistri, un team di esperti che analizza cosa va storto nelle corsie per prevenire sistematicamente gli errori.
Quindi è stata una vera e propria corsa contro il tempo per riscrivere la matematica del rischio sanitario in Italia.
Una riorganizzazione finanziaria profonda. Anche le stesse compagnie assicurative hanno dovuto rifare i calcoli, aggiornare i loro modelli attuariali.
Per ricalcolare le probabilità di incidente.
Che i costi potenziali. Tutto per garantire coperture adeguate ai nuovi standard imposti dalla legge, assicurandosi ovviamente di non fallire nel processo.
E questo ci porta all'impatto pratico. La cosa che interessa davvero a chiunque debba entrare in un ospedale, il decreto introduce l'azione diretta, giusto?
Giustissimo.
Ovvero, se qualcosa va storto, il danneggiato può assaltare le cause interminabili contro la struttura e chiedere i danni direttamente all'assicurazione.
Esattamente.
Una corsia preferenziale in autostrada. Per chi subisce un torto è la differenza abissale tra aspettare 10 anni e avere un supporto immediato.
Sulla carta è una rivoluzione assoluta, ma qui entra in gioco la giurisprudenza che stiamo analizzando. In particolare la sentenza 965 del 2024 del Tribunale di Cosenza.
Che ha messo un freno.
Un freno netto e fondamentale. Ha chiarito che l'azione diretta non è efficacia retroattiva. Può essere utilizzata esclusivamente per i fatti dannosi verificatisi dopo l'entrata in vigore del decreto, cioè il 16 marzo 2024. I vecchi sinistri seguono l'iter tradizionale.
Aspetta, ma per chi ha cause in sospeso da anni sembrerà un'ingiustizia incredibile. Perché questa limitazione così rigida?
Se ci pensiamo a fondo, è l'unica decisione logicamente possibile. Per salvare quell'architettura finanziaria di cui parlavamo prima.
In che senso?
Le assicurazioni e gli ospedali hanno appena ricalcolato i loro fondi e premi basandosi sulle nuove regole. Se permettessimo a migliaia di pazienti con sinistri del passato di attaccare direttamente le compagnie oggi,
crollerebbe tutto il sistema.
Distruggeremmo all'istante l'equilibrio di quei nuovi modelli matematici. Quei vecchi rischi non erano stati calcolati né prezzati con le regole attuali.
Chiaro, è come se avessero costruito una gigantesca cassaforte calcolando esattamente la pressione che può reggere oggi. Se improvvisamente ci buttiamo dentro tutto il peso dei contenziosi degli ultimi 10 anni...
Il fondo cede inevitabilmente.
Esatto. Di conseguenza, i vecchi sinistri restano imbottigliati nel traffico tradizionale. Ma tirando le somme, possiamo dire che oggi l'impalcatura è solida. Il sistema sanitario e assicurativo assicura trasparenza e risarcimenti certi.
Assolutamente. Ha finalmente raggiunto la sua maturità.
Le regole del gioco sono chiare e il periodo di prova è finito. Però, per chi ascolta, sorge spontanea una riflessione finale.
Quale?
Visto che questa nuova corsia preferenziale non si applica al passato, l'effetto di snellimento sui processi in corso sarà estremamente graduale. Resta quindi un interrogativo affascinante da esplorare. Con la barriera della mancata retroattività a fare da diga, quanti anni, o forse decenni, ci vorranno ancora prima che la giustizia italiana riesca a smaltire definitivamente quella montagna di becchi contenziosi accumulati nell'era pre-riforma?